La volta scorsa abbiamo fatto un extra leggendo insieme, riflettendo sull'Exultet perché eravamo nel cuore della Pasqua e quindi era bello non passarlo sotto silenzio. Adesso stavamo ripercorrendo un po' la storia dell'Eucarestia attraverso la comunità apostolica, poi eravamo arrivati alla chiesa di Milano sotto Sant'Ambrogio, quindi eravamo arrivati al IV secolo. Man mano che andiamo avanti, poi lo vedremo ancora di più proseguendo, vediamo come la messa è venuta a configurarsi un po' come l'abbiamo adesso e come l'abbiamo avuta per secoli, perché a partire dal cuore, che era la celebrazione della consacrazione fatta da Cristo stesso, da Gesù stesso nell'ultima cena, poi piano piano sono sorte spontaneamente le riflessioni, le letture dei Vangeli, della Scrittura, che ripescavano tutta la storia della salvezza, che culminava nel momento in cui Cristo si rende presente nel pane e nel vino consacrati, attorno alla figura del vescovo, poi dei presbiteri celebranti, con gli altri concelebranti, prendeva forma quella che era una riflessione, un'omelia, un'esortazione, un commento, che era come quando noi oggi con i ragazzi raccontiamo la storia di un nostro movimento, di una nostra associazione, di una nostra. Riprendiamo il filo, lì il cuore era Cristo stesso. Adesso siamo arrivati, siamo dopo Sant'Ambrogio, quindi siamo dopo il IV secolo, cominciamo a avvicinarci al VI, VII secolo, come si è venuta a configurare, come sono nati anche quelli che oggi chiamiamo i messali, cioè le raccolte dei testi liturgici che venivano selezionati tra i più belli, per cui ogni vescovo, ogni padre della Chiesa aveva formulato attorno alle parole della consacrazione una sua preghiera eucaristica che diventava famosa perché era bellissima, no? Questa veniva da Sant'Ambrogio, è così la prima preghiera eucaristica, quest'altra preghiera viene da San Giovanni Crisostomo, questa viene e così questo patrimonio si è configurato fino a stabilizzarsi, perché alla fine sono state selezionate solo le orazioni più belle, venivano raccolte in quelle che venivano chiamati i sacramentari, che erano i messali, quelli che oggi chiamiamo i messali. E pian piano tutta questa eredità è arrivata a noi. Ogni tanto c'era un concilio come il Concilio di Trento che riordinava le cose, o c'era una riforma di qualche messale in maniera da garantire l'unità della liturgia, pur nella ricchezza delle varie tradizioni, dei vari riti. Noi oggi, oltre al rito romano, è rimasto solido il rito ambrosiano, ma c'era una ricchezza. Ecco, allora partiamo da qui, siamo al numero 27. Tra i padri della Chiesa, specialmente Sant'Agostino, sottolinea l'Eucaristia come segno o sacramento dell'unità della Chiesa. L'unità della Chiesa si fa attorno all'Eucaristia, a Cristo realmente presente. E questo ce l'avevano chiarissimo. Dice il nostro testo: la Chiesa è fatta da Cristo, mediante l'effusione del suo Spirito. Il Signore non l'ha soltanto fondata, come una qualsiasi società, per lasciarla poi a se stessa, alle proprie forze. Egli è invece sempre presente in essa, a generarla, con l'offerta continua di sé, del suo corpo e del suo sangue. E con il dono dello Spirito che unisce i credenti a Gesù e tra di loro. Da una moltitudine di uomini diversi per provenienza, età, cultura, si forma così una Chiesa sola, perché tutti condividono lo stesso Signore, lo stesso Spirito. Si comprende perché all'Eucarestia sia attribuita la prerogativa di far nascere e sostenere la Chiesa. È il punto unificante, il motivo per cui ci si va, per cui esiste. è Cristo. È Cristo Salvatore, non uno qualunque, è il Figlio di Dio. L'Eucaristia coincide esattamente con il corpo e il sangue di Cristo. Ne è come l'estensione storica, se vogliamo. La persona fisica, l'uomo Gesù, era il punto di partenza e poi attorno a lui e con lui è come se il suo corpo storico avesse una sorta di estensione nel corpo che è la Chiesa, che è la comunione dei fedeli. Questo Sant'Agostino lo svilupperà e lo chiarirà tantissimo a partire da San Paolo, che parla del corpo di Cristo che è la Chiesa, e Cristo che è il capo, e da tutta questa immagine. L'Eucaristia coincide con il corpo e il sangue di Cristo, con la sua persona, da cui sgorga lo Spirito Santo. Dove c'è Cristo, lì c'è la Chiesa. Quindi, dove c'è l'Eucaristia, che è il corpo di Cristo, non può non esserci la Chiesa. Possiamo ricordare una volta ancora le parole di San Paolo, prima Corinti 10:17, poiché c'è un solo pane, ma quel pane è il corpo di Cristo, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. Tutti infatti partecipiamo di quell'unico pane. E Sant'Agostino, i padri, faranno il paragone proprio come il pane è formato dai chicchi di grano che vengono frantumati nella farina e vengono impastati in un'unica pasta. Ecco, questa amalgama, il corpo della Chiesa, è qualcosa di simile. Noi siamo come i chicchi che vengono impastati nella farina e poi cotti dal fuoco dello Spirito Santo. Cioè, c'è tutta una serie di immagini nei padri che è estremamente espressiva. Tra i padri della Chiesa, specialmente Sant'Agostino, dice ancora il nostro testo, ha sottolineato l'Eucaristia come segno efficace o sacramento dell'unità della Chiesa. Quando parleremo dei sacramenti, diremo con l'antica formula del Catechismo, i sacramenti sono segni efficaci della grazia, che operano ciò che significano. Mentre un segno qualunque, un cartello stradale, indica un paese lontano, dice... Per andare a Milano sono 217 chilometri, adesso non mi ricordo quanti siano, e Milano è laggiù. No, nei sacramenti il significato è dentro al segno stesso, è presente nel segno stesso. Nell'Eucaristia questo al massimo grado, perché c'è la presenza reale di Cristo. Quasi... Egli identifica il corpo proprio di Cristo con la Chiesa. Agostino riprende l'esegesi di San Paolo che riconosce nella Chiesa una modalità di esistere del corpo di Cristo. La Chiesa è il corpo storico, mentre l'Eucaristia è il corpo fisico nel sacramento. Dopo che si usino le parole mistico, roba del genere, per noi sono fuorvianti. In realtà all'inizio mistico voleva dire misterioso, misterico, ma mysterion in greco si traduce in latino sacramentum, cioè quindi un luogo di presenza reale. Noi abbiamo svanito tutte le parole, perché le parole si corrompono con l'uso del tempo, ma bisogna riprendere il cuore delle parole. Cioè bisogna spiegarle, perché se tu le dici senza, ripeti senza spiegare, non si capiscono più. Cristo è il capo del suo corpo, che è la Chiesa. Il capo e il corpo formano, secondo l'espressione di Sant'Agostino, il Cristo totale. L'interezza di Cristo oggi nel corpo che è la Chiesa è tutti noi, che siamo suoi membri, suo corpo, come dice San Paolo, e lui che è il capo. Questo è come un'immagine carnale materializzata di quello che è l'Eucaristia come corpo sostanziale, corpo presenza reale che viene celebrata, per cui c'è tutta una catena. La Chiesa celebra l'Eucaristia, si diceva una volta confeziona l'Eucaristia, conficit Eucharistiam, no? Viceversa è l'Eucaristia che fa la Chiesa, perché è Cristo presente che la fa, altrimenti non c'è. È come un circolo che si autoalimenta, no? Dice ancora il testo, ricevendo l'Eucaristia si diventa il corpo di Cristo, che è la Chiesa, se ne riceve il mistero, cioè la sostanza, il sacramento. Ma sentiamo le parole perspicue e profonde del grande vescovo di Ippona, di Sant'Agostino, rivolte in un discorso ai fedeli, un'omelia. Dice Agostino: «Se voi siete il corpo, le membra di Cristo, ecco che sulle mensa del Signore si trova il vostro mistero. Ci siete dentro anche voi, dentro quell'ostia consacrata in qualche modo. Voi ricevete il vostro mistero». Come dire, voi finite per mangiare qualcosa che vi fa essere veramente voi stessi, che è Cristo che ti fa essere te stesso. Vedete che razza di... si entusiasmavano per queste cose. Tu ti senti dire alla comunione il corpo di Cristo. Notate che la formula corpus Christi, il corpo di Cristo, è quella che usiamo noi oggi, che abbiamo ripreso con la riforma liturgica del Vaticano II, ma che era quella primitiva, corpo di Cristo. Dopo il Concilio di Trento l'aveva arricchita per renderla più, per spiegarla di più, ma in realtà oggi abbiamo ripreso la formula antica e rispondi Amen. Sì, davvero allora un membro del corpo di Cristo, perché il tuo Amen sia vero. È sempre Sant'Agostino: Cristo Signore alla sua mensa ha consacrato il mistero della nostra pace, della nostra unità. Se uno riceve il mistero dell'unità e poi non mantiene il vincolo della pace, allora non riceve il mistero, ma una testimonianza contro di lui. Ripreso da San Paolo: chi mangia indegnamente il corpo e il sangue di Cristo mangia e beve la sua condanna. Per cui è anche un invito alla conversione, cioè San Leone Magno che diceva: cristiano, sì quello che sei, no? Per richiamare alla coerenza. Quando vieni meno ci sarà il sacramento della penitenza, della confessione, per andare a dire: non ce l'ho fatta, ma voglio riprendere, dai Signore dammi la grazia. Ricorre spesso in Agostino, dice ancora il testo, il termine mistero. Vi dicevo adesso, in greco mysterion, in latino sacramentum, quindi mistero non è solamente una cosa inafferrabile, è inafferrabile perché è più grande di noi, ma è una realtà, non è un concetto astratto, è un segno di qualcosa di realmente presente ed efficace, che è operativo, che agisce. Esso indica una realtà che ha come due aspetti: l'uno esteriore, le specie, ciò che si vede, il pane e il vino; l'altro interiore, la realtà sostanziale, al di là delle apparenze. D'altra parte, segno vuol dire proprio questo, che tu vedi una cosa e ne indichi un'altra, solo che quella che indichi non sta lontano 200 chilometri, sta dentro il segno stesso. E questo vale perfino in qualche modo anche per un essere umano, cioè tu vedi un volto, vedi un aspetto fisico, eppure dentro c'è una persona, c'è qualcosa di più grande. C'è la sua reale presenza, la sua reale, quella che anticamente è l'anima, insomma, c'è lui. Esso indica una realtà che ha come due aspetti, l'uno esteriore e l'altro interiore. L'aspetto esteriore dell'Eucaristia è il pane e il vino che si vedono. L'aspetto interiore è il corpo e il sangue personali di Gesù e insieme la comunità cristiana, legata dal vincolo della pace e dell'amore a motivo della comunione con il corpo e il sangue di Cristo. Questi contengono la forza e quasi il nocciolo di tale pace e amore e costituiscono la Chiesa. Quindi c'è questa dinamica dell'Eucaristia che fa esistere la Chiesa, e della Chiesa che celebra, fa esistere l'Eucaristia, fa sì che ci sia. La celebrazione dell'Eucaristia appare così un appuntamento ecclesiale. Intorno al sacerdote che spezza il pane si ritrova tutta la Chiesa. Quella visibile e terrena, unita al Papa e ai Vescovi, è rappresentata dai ministri e dai fedeli. Quando anche i fedeli siano pochi, ossia anche solo il sacerdote al limite, vive in loro tutto il mistero della Chiesa. Ogni messa è celebrata in unità con tutta la Chiesa. E c'è addirittura non solo presente la Chiesa sulla terra, la Chiesa geograficamente, la Chiesa militante, come si diceva una volta, ma coinvolge anche la comunione dei santi, coinvolge anche la Chiesa del cielo quando si celebra l'Eucaristia. È come se fossero tutti lì, perché succede qualcosa di talmente grande che coinvolge la totalità dell'esistente. L'Eucaristia è sempre una comunione con tutti i credenti, anche la Chiesa celeste, la società dei santi, è chiamata e coinvolta quando si spezza l'unico pane e si beve l'unico calice. Esiste infatti una Chiesa sola, che è l'unità di tutte queste dimensioni. Ma l'unità è tutta fondata su Cristo, risorto da morte, capo della Chiesa. Egli col suo spirito è presente nell'Eucaristia, con la stessa disponibilità a donare se stesso, il suo sacrificio, cioè la sua carità. Carità non vuol dire non ti faccio l'elemosina, ma vuol dire caritas. In greco caritas è la grazia, quindi è il dono gratuito dell'amore di Dio. Proprio perché la Chiesa esista. Tutto questo perché la Chiesa esista. L'Eucaristia, soggetto, fa la Chiesa, complemento oggetto. Significa che l'Eucaristia trasmette l'amore con cui Cristo si è sacrificato. Quando si diceva una volta nel Catechismo, no? Cos'è la celebrazione della messa dell'Eucaristia? È la rinnovazione sacramentale del sacrificio della croce, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che celebrando l'Eucaristia, noi in quel momento è come se annullassimo le distanze spazio-temporali e ci rendessimo contemporanei dell'ultima cena e della passione di Cristo. Questo significa il concetto di memoriale dell'Eucaristia è questo. Non è semplicemente il ricordo del passato, ma è una sincronizzazione spazio-temporale con il sacrificio di Cristo. Lui stesso, quando ha celebrato l'ultima cena, si è sincronizzato con la passione che stava per iniziare a vivere. Una roba, Giussani avrebbe detto, è una cosa dell'altro mondo, no? In questo mondo, aveva queste espressioni. La Chiesa è fatta da questo amore, anzi, è questo amore vissuto nel mondo. Al tempo stesso, ho aggiunto io in nota perché si sa che è così, la Chiesa è fatta dall'Eucaristia, al tempo stesso fa l'Eucaristia, perché quando celebra la messa viene reso presente lì Cristo. È interessante perché questo fa l'Eucaristia nel latino ecclesiastico si dice Conficit Eucharistiam, confeziona, no? Quasi come un qualche cosa che viene prodotto con cura, no? In maniera che sia bello e elegante anche nel come si presenta. Questo significa celebrare degnamente. Facciamo un altro numerino e poi ci fermiamo. Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, IV secolo. Adesso il numero successivo, il 28, arriva al VII secolo con Papa Gregorio Magno. Così si vede proprio come prende forma quello che è arrivato fino a noi. C'è ancora della strada da fare, ma per cui c'è una continuità, pur nei cambiamenti contingenti e anche geografici, perché non so se in questi giorni vi è capitato, c'è il famoso rosario quotidiano, no? Che viene trasmesso in streaming dai vari santuari del mondo, no? Su Vatican News, di canale YouTube, è possibile vederlo alle 18, e per cui tu vedi una volta dall'Africa, una volta dall'Australia, una volta ieri era da Medjugorje, l'altro giorno era dall'India. Vedi ste robe in tutte le lingue, in alcuni posti mettono insieme anche un po' di latino, un po' di inglese, un po' di francese, in altri posti no, l'altro giorno ce n'era un indiano, non si capiva niente, però tu sapevi che lì c'era l'Ave Maria, c'era cosa, cioè hai la panoramica dell'universalità della Chiesa, no? Con modalità e forme, la sostanza è sempre la stessa, però Poi quelli hanno magari modi diversi, canti diversi o pitture, figure, sculture diverse, però si vede che è sempre lo stesso Cristo. Nella celebrazione dell'Eucaristia ci sono segni e riti che non possono mutare. No, la consacrazione è quella. Alcune preghiere che si sono trasmesse sono quelle, risalgono all'istituzione di Cristo. Nessuno si è mai azzardato a inventarne di nuovo. Adesso ci siamo vicini, ma allora si perderà tutto. Noi li ritroviamo lungo le varie epoche e nelle diverse famiglie liturgiche. Ma ci sono altri segni e riti, anche preghiere, che conoscono crescite e trasformazioni. Gli aspetti, diciamo, di contorno possono avere modalità diverse, pur esprimere l'unica sostanza. La messa non viene sempre celebrata con identico svolgimento rituale in tutte le epoche. All'inizio, certamente, il grande libro liturgico era la Bibbia. Quanto alle preghiere del celebrante, in un primo tempo, nei primissimi tempi, sono improvvisate, no? Non certo le parole dell'Eucaristia, dell'istituzione, della consacrazione, perché quelle se le ricordavano bene. Altre cose, l'apostolo o il successore, il vescovo celebrante o il presbitero delegato dal vescovo, come dire, si poteva spiegare nell'omelia, con parole sue, per far capire meglio quell'unica cosa che non poteva cambiare, che è la presenza reale di Cristo, per far capire bene le parole della consacrazione. Le preghiere del celebrante in un primo tempo erano improvvisate, perché non c'erano i libri scritti e ognuno diceva, si esprimeva con parole sue per portare all'unica verità. Poi cominciano a formarsi dei modelli a cui ci si ispira senza che siano obbligatori. Io ho sentito una volta, sono uno del IV secolo, ho sentito una volta Sant'Agostino o Sant'Ambrogio o San Giovanni Crisostomo, sono rimasto incantato e io, povero prete di campagna, cerco di ricordarmi e ripeto le parole che ha detto lui perché erano molto più belle di quelle che potevo io dire io. Allora le prendo a modello, cominciano a configurarsi i modelli a cui ci si ispira. E non ci sono ancora delle regole che li rendono obbligatori, ma si impongono da soli perché sono dei grandi santi, dei grandi dottori, dei grandi maestri, perché sono infinitamente più belle di quelle che posso dire io, no? Poi vengono le composizioni scritte e i formulari. Ma quello l'ha detto Sant'Agostino, l'ha detto San Giovanni. Scriviamolo, non ce lo dimentichiamo per non rovinarlo. Il genio è colui che sa esprimere con parole più trasparenti, più chiare, quello che altri hanno dentro nel cuore e si sentono interpretati dalle parole del genio, del santo, Poi vengono le composizioni scritte, i formulari, ecco i formulari, nel senso che le raccolte di formule belle che incominciano a divenire vincolanti. Dopo un po', in una certa zona, in una certa regione, il vescovo dice: ma chiedo ai miei presbiteri, ai miei collaboratori, ai miei confratelli vescovi, se siete tutti d'accordo, usiamo tutti queste formule perché sono un nostro patrimonio, perché sono dei grandi maestri, sono le più belle, sono le più espressive. Allora diventano vincolanti e si usano quelle anche contro il rischio di errori, perché sì, tu improvvisi, ma magari non sei così preparato come il grande dottore che ti ha preceduto e rischi di dire degli strafalcioni, di dire delle mezze eresie se non stai attento. Allora attieniti al formulario scritto, che quello è sicuro. Capite come nascono le cose? Nello stesso tempo si sviluppano, si fissano le grandi linee della liturgia eucaristica e degli altri momenti liturgici della Chiesa. Se l'attività creatrice non cesserà mai completamente, si entrerà tuttavia prima nella fase della compilazione e dei rimaneggiamenti per passare poi all'epoca, continuata sino alla riforma poi del Vaticano II, di una quasi completa stabilità. Ecco che la messa comincia a diventare quella, ci si attiene a quei formulari, non si inventa di sana pianta tutte le volte, ma c'è un. E così un'importanza singolare nel fissare le formule e i riti della liturgia romana l'ebbero i papi, e così comincia a configurarsi quello che è noto come il rito romano. Alcuni nomi sono soprattutto ricordati: San Leone Magno, che morirà nel 461, quindi siamo nel V secolo. Gelasio 469, Vigilio, e sono i vari papi 555, Gregorio Magno muore nel 604 e così siamo arrivati al VII secolo. Essi hanno dato alla messa un'impronta fondamentale, spesso definitiva. Il nome più ricordato sarà quello di San Gregorio Magno. La riforma gregoriana, no? Poi dopo il canto cosiddetto gregoriano. Non è facile determinare esattamente gli interventi liturgici di Gregorio I, di Gregorio Magno. Egli certamente ha operato nel senso di semplificare già il rito dell'Eucarestia. Sì, perché poi si potevano arricchire anche troppo le cose, no? Perché ognuno voleva aggiungere del suo, allora bisognava anche semplificare per evitare gli esibizionismi. Oggi siamo pieni di esibizionismi fino alla nausea, no? Ecco, qualche accenno breve. San Gregorio Magno, per esempio, ridusse le litanie all'inizio della messa all'invocazione Kyrie eleison, il nostro Signore pietà, che tra l'altro il nuovo Messale ha ripreso il Kyrie eleison, una forse delle poche cose che si potrebbero riprendere, perché il Signore pietà è un po' bruttino come traduzione, il Christe eleison, Cristo pietà, apportò ritocchi al canone. Volle il Padre nostro, recitato solo dal sacerdote prima della frazione del pane. E questo anche prima della riforma del Vaticano II, il Padre nostro era recitato solo dal sacerdote, no? E il popolo alla fine diceva solo: Sed libera nos a malo, liberaci dal male, no? Poi piano piano. In stretta unione con la grande orazione eucaristica, così che la preghiera composta dal nostro Redentore, il Padre nostro, fosse detta sul suo corpo e sul suo sangue, appena consacrati, anche se in realtà la ragione del Padre nostro nella messa è quella di preparare la famiglia dei figli di Dio a ricevere la comunione con la domanda del pane quotidiano e quindi anche del pane eucaristico, della riconciliazione e della purificazione. Gregorio stesso per le riforme pose il principio. Sono pronto, diceva, a imitare quello che di buono c'è nell'una e nell'altra chiesa. Ecco che così cercò di valorizzare tutte le varie tradizioni, selezionando fior da fiore le cose migliori. Ecco, sotto il nome di Gregorio ci è arrivato quello che un sacramentario, noi diremmo oggi messale a uso del Papa, con i testi per la messa, ed è il cosiddetto sacramentario gregoriano, cioè il messale di San Gregorio, che usava nelle celebrazioni del Papa, si usava, e piano piano poi veniva utilizzato nelle forme convenienti anche dai vescovi locali e dai loro presbiteri. È difficile precisare quale sia stata la parte personale di Papa Gregorio nella composizione di questi testi. Secondo gli studiosi, egli stesso è autore di qualche formulario. Anche il sacramentario gregoriano rivela l'orientamento a rendere più semplice la messa, riducendone forse fin troppo le preghiere. Il Concilio Vaticano II, in fondo, le accrescerà un po' perché arricchirà nel messale. Spesso ci sono preghiere a scelta, c'è una certa ricchezza, a seconda dell'opportunità va usata con criterio, magari selezionando, evitando quelle preghiere che hanno un po', possono risentire, come in ogni epoca, di aspetti un po' più ideologici, un po' più di moda, ma rimanendo alle cose che sono veramente dottrinali, insomma, no? Tutti hanno sentito parlare del canto gregoriano, il canto latino del monastico molto bello, eccetera, che una volta sapevano tutti perché una volta si insegnava la messa degli angeli, si insegnava a cantare il Gloria degli angeli, si insegnava a cantare il Credo, si insegnava a cantare la News Day, eccetera, no? Adesso è tutto un calderone, però dove si è in grado di cantare decentemente, molte cose vale la pena riprenderle, perché sono un patrimonio bello, sia musicalmente, sia per la tradizione per la tradizione che porta con sé. Ma una volta ancora è difficile stabilire quale ruolo Gregorio Magno abbia avuto veramente nella revisione o nel ritocco delle melodie dell'antifonario. Certamente si è fatto aiutare, insomma, però ha ispirato l'impostazione di fondo. Certo, la scuola dei cantori già aveva un suo ruolo preciso e prezioso. Sappiamo in particolare come San Gregorio fosse assiduo alle stazioni, cioè alla celebrazione dell'Eucarestia con il suo popolo presso le grandi chiese di Roma. Stazio, stazione vuol dire fermarsi in un posto, no? Stare. Le stazioni erano le celebrazioni del Papa nelle varie chiese di Roma, e il Papa faceva il Vescovo di Roma, quindi andava nelle varie chiese a presiedere l'Eucarestia. Anche oggi i papi fanno così, insomma, no? Un liturgista può scrivere: la tradizione non si è ingannata vedendo in San Gregorio il grande liturgista del Medioevo. Possiamo ora ricostruire la messa papale seguendo un antico cerimoniale che nel suo nucleo può risalire proprio all'età di San Gregorio. Ci avviamo a conclusione. Troviamo uno scorcio, vi troviamo in scorcio il Papa che presiede la celebrazione e con lui i concelebranti, altri vescovi e presbiteri. Ecco, l'uso della concelebrazione si era perso con la contrariforma del Concilio di Trento e viene ristabilito poi dal Vaticano II, ma esisteva fino dai primi secoli. Il Papa o il Patriarca che presiedeva, l'Arcivescovo che presiedeva a una zona ecclesiastica, concelebrava con i vescovi delle chiese suburbicarie, delle chiese sottoposte, oppure il vescovo di una diocesi concelebrava con i suoi presbiteri, con i suoi sacerdoti. Questo dava solennità al gesto liturgico. Nelle feste importanti lo circondano e lo aiutano i diaconi e i suddiaconi. I diaconi erano i collaboratori più diretti, più vicini al vescovo, erano a disposizione interamente del vescovo, e tant'è vero che nella liturgia le seggiole dei diaconi ce ne sono sempre almeno due che sono proprio accanto al vescovo per tutte le funzioni, per tutti gli aiuti. Poi ci sono a lato i presbiteri, i vescovi, gli altri vescovi, i presbiteri. Vi partecipa il popolo raccolto sul luogo della celebrazione, un'antica basilica romana, queste basiliche splendide del IV, V, VI secolo. Non vi manca la scuola di canto, la Schola Cantorum, che fa da collegamento tra i celebranti e il popolo. Vi possiamo osservare i grossi pani che venivano spezzati al canto della News Day, l'agnello di Dio, l'ampio calice al quale i fedeli si comunicavano, anche i fedeli si comunicavano quando erano pochi, e utilizzavano delle cannucce d'oro, no? Per sorbire il vino consacrato senza toccare il calice, in qualche modo, senza toccare nemmeno. Vedete, il pane che veniva messo in bocca, il boccone, o il vino che non veniva bevuto, tracannato direttamente, ma veniva assunto con una cannuccia quasi per non toccarlo, no? E presso gli ortodossi è rimasto, in alcuni e anche greco-cattolici, l'uso della cannuccia d'oro, o in gran parte sostituita dal cucchiaino. Adesso noi oggi siamo molto igienisti, per cui queste cose ci fanno un po' senso, ma allora non ci guardavano tanto per il sottile. Poi via via è venuto l'uso di della comunione solo sotto la specie del pane con l'ostia, sia per l'aumentare del numero dei fedeli, sia per l'igiene, sia per la praticità della cosa e per evitare che gocce cadessero a terra e il sangue di Cristo venisse disperso. Insomma, no? Quindi, però ecco, la configurazione iniziale era un po' descritta in questo modo. Il messale o sacramentario, altri vasi sacri, la sovracoperta di un libro, magari istoriata per renderlo più bello e farlo vedere processionalmente, forse un evangeliario, vi è anche un turibolo o incensiere fumigante. No? L'uso del turibolo, l'incenso, è sempre stato segno di solennità, di lode a Dio, eccetera. Ma nelle grandi basiliche, nei grandi santuari dove arrivavano i pellegrini, come a Santiago di Compostela, che arrivavano maleodoranti e sudati per il coso, e il grande turibolo era anche un po' un disinfettante, oltre che un profumatore, per cui si univano le cose pratiche alle cose liturgiche, giustamente, no? Quindi, se siete stati a Santiago, avete visto il botafumero, è una cosa gigantesca ed è un rito che non può non commuovere, quando è una cosa incredibile. Ecco, osserviamo infine l'abbraccio di pace che avviene vicino alla frazione del pane. Anche questo è stato ripreso con la riforma del Vaticano II, ma si può anche capire perché a un certo punto l'avessero smesso, perché diventava se non si capiva lo spirito e non lo si faceva con attenzione, poteva diventare quella cosa un po' triviale, che era diventata anche nei nostri ultimi tempi. Insomma, su questo dobbiamo ringraziare il virus che ci ha impedito di fare delle pagliacciate, insomma, per cui possiamo anche evitare. Poiché però il significato c'era, poiché sono fratelli quelli che stanno celebrando l'Eucaristia, quindi era previsto anche un dignitoso scambio della pace. Bene, io direi che ci possiamo fermare, perché oggi abbiamo fatto veramente una galoppata notevole. Poi pian piano andremo avanti e vedremo i passi successivi della storia dell'Eucaristia, le varie riforme, i vari perfezionamenti, i vari arricchimenti, l'affiancarsi dei vari riti, il rito ambrosiano, il rito romano, il rito mozarabico, ce n'erano tantissimi una volta, c'erano anche riti per gli ordini religiosi, c'era un rito domenicano, un rito e via via. Quindi va bene, io a questo punto mi fermo qui e direi che oggi è stata una bella galoppata, quindi vi ringrazio per la pazienza, spero che a qualcosa possa essere stato utile.